Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Anche avvocati e notai devono sottostare agli obblighi di diligenza nell'antiriciclaggio, ma con qualche eccezione. In Parlamento è quasi a tetto la revisione di legge avviata su pressione internazionale. I sussidi agli asili nido devono diventare un compito fisso della Confederazione, no degli Stati all'iniziativa socialista, ma sì ad un compromesso per uno sgravio fino a 500 franchi al mese per le famiglie. Nuovo passo in avanti verso la realizzazione del tram treno ticinese. Dopo l'approvazione del finanziamento cantonale, resta solo l'incognita dei ricorsi pendenti. Secondo un rapporto pubblicato oggi, la democrazia è in declino a livello mondiale. Tra i fattori principali c'è il deterioramento della libertà di stampa. Antifemminista, Novax, convinto attivista MAGA, il ritratto di Charlie Kirk, l'influencer trumpiano assassinato la scorsa notte, i killer sempre in fuga. Dopo gli stati dunque, anche il Consiglio nazionale approva le nuove norme antiriciclaggio estese ad avvocati e notai quando agiscono da consulenti nelle compravendite immobiliari o nelle costituzioni di società. E come la Camera dei Cantoni, gli stati hanno deciso di prevedere delle eccezioni scostandosi dal progetto governativo. Il cantiere non è ancora terminato, è però quasi a tetto. Gianpaolo Driussi ci aggiorna allora sui lavori a Palazzo Federale.
Sì, intanto un cantiere avviato su pressione del GAFI, Gruppo Internazionale d'Azione Finanziaria, per colmare alcune lacune in verità individuate già diversi anni fa, ma a cui solo ora si è deciso di mettere mano dopo altri tentativi in Parlamento già falliti. E l'approccio è il seguente: d'accordo, facciamo un passo avanti, la portata di questo passo la decidiamo però noi, salvando il segreto professionale e intervenendo solo sulle operazioni più rischiose. Sentiamo Simone Giannini, PLR, che così si è rivolto al plenum del Nazionale.
Si tratta quindi di fare un passo avanti. L'idea è anche però quella di evitare una sovraregolamentazione e quindi di concentrarsi sul rischio effettivo di riciclaggio indicato con Kern Risiken.
Allora, per fare un esempio concreto, i consulenti saranno obbligati a segnalare alle autorità le operazioni che puzzano di bruciato, ma non quelle inferiori ai 3 milioni di franchi e quelle passate da un ente giuridico da loro messo a disposizione per meno di 6 mesi. Queste altre disposizioni sono state criticate dalla sinistra perché viste come una sorta di istruzioni per l'uso per farla franca, la maggioranza però ha deciso questo approccio ritenendolo un buon compromesso.
Ecco, su questi aspetti si dovrà tornare ancora agli stati, anche se l'approccio ormai è condiviso, mentre su un altro pilastro della riforma i giochi sono già fatti.
Sì, qui stiamo parlando di un nuovo registro, il cosiddetto registro per la trasparenza, in cui andranno indicati gli aventi diritto economico di tutte le società e persone giuridiche svizzere, uno strumento che permetterà alle autorità penali di identificare rapidamente chi si cela dietro una determinata struttura. Anche qui, va detto, sono state previste delle eccezioni, per esempio l'esenzione di fondazioni e associazioni. Studio.
Il nuovo dispositivo antiriciclaggio, Gianpaolo Driussi, da Berna. Sostegno pubblico agli asili nido. In Svizzera si discute se e quanto debba pagare anche la Confederazione, sgravando così il costo per le famiglie. Un'iniziativa chiede anche un voto popolare. In Parlamento stamattina il Consiglio degli Stati ha scartato questa iniziativa, approvando però il principio che la Confederazione continui anche in futuro a versare dei contributi. Una decisione non scontata visto il periodo di risparmi. Da Berna, Alan Crameri.
Negli scorsi anni la Confederazione ha sussidiato la creazione e l'offerta di asili nido con un programma destinato a scadere l'anno prossimo. Una minoranza di politici contrari, soprattutto UDC e liberali, ritiene che si sia fatto abbastanza.
Es braucht schlicht keine Dauer mit...
Qui a parlare è il glaronese Benjamin Mühlemann, che aggiunge: in questi tempi non ce lo possiamo nemmeno permettere.
Ja, wir können sie uns auch nicht leisten.
Una maggioranza invece ritiene che il sostegno federale a favore degli asili nido debba continuare, diventando di fatto un nuovo compito della Confederazione a supporto di cantoni e comuni.
On entend à la fois des discours qui se plaignent du fait que les...
Il socialista Pierre-Yves Maillard ha fatto notare che non ci si può lamentare che nascono pochi bambini, che manca manodopera perché sempre più gente riduce il grado d'occupazione e poi tagliare il sostegno agli asili nido.
Il faut peut-être une fois mettre ces trois paramètres ensemble.
La proposta del Consiglio degli Stati prevede ora sussidi comunque inferiori agli anni passati. Il tetto massimo di spesa è fissato a 100 milioni in 4 anni, la metà di quanto chiedeva l'altra Camera. Gli assegni alle famiglie sono fissati da 100 a 500 franchi al mese, a seconda del numero di giorni settimanali per ciascun figlio affidato al nido. Per la bernese Flavia Wasserfallen, l'aiuto federale servirà soprattutto a creare nuove offerte nelle regioni periferiche attualmente senza servizi di custodia extrafamiliare dei figli.
Die Angebote sind sehr ungleich ausgebaut und es gibt Orte, da fehlen Strukturen noch gänzlich.
In realtà la sinistra chiedeva ancora di più, in particolare a favore delle famiglie con bambini con handicap, ma non ha ottenuto una maggioranza. E non ci sono al momento segnali che il Partito Socialista ritiri la sua iniziativa popolare sugli asili nido, che comporterebbe un impegno finanziario nettamente maggiore della Confederazione, nell'ordine di miliardi di franchi all'anno. Iniziativa che oggi è stata respinta da una netta maggioranza del Consiglio degli Stati, che consiglia quindi alla popolazione un no quando sarà posta in votazione. Prima però il dibattito continua all'altra Camera del Parlamento per affinare dettagli e divergenze sull'impegno federale a favore degli asili nido.
I dazi di Donald Trump stanno sconvolgendo il mondo delle piccole e medie imprese orientate all'esportazione, ma senza creare una vera situazione di panico. Semplicemente si cambiano le strategie in un clima di moderato ottimismo. Lo dice un sondaggio di Raiffeisen che oggi ha pubblicato il suo barometro dell'economia. Sentiamo i dettagli da Marzio Minoli.
Il sondaggio ha coinvolto più di 1000 aziende di tutta la Svizzera che contano tra i 10 e i 249 collaboratori. La metodologia è stata piuttosto interessante. Infatti, la metà di queste aziende è stata contattata nel mese di luglio, l'altra metà ad agosto, quindi dopo l'annuncio dei dazi al 39% sui prodotti svizzeri esportati negli Stati Uniti. Ebbene, sia prima che dopo l'annuncio dei dazi, le piccole e medie imprese hanno confermato un moderato ottimismo per il futuro. Le risposte hanno sorpreso anche gli esperti di Raiffeisen, come il responsabile della clientela aziendale, Philip Obrist, il quale ha però sottolineato come queste risposte indicano che le PMI elvetiche hanno imparato a gestire le difficoltà, difficoltà che portano semplicemente ad un cambio di strategia. Se gli Stati Uniti sono diventati più difficili da raggiungere, ci si è attivati alla ricerca di altri mercati. Il numero di PMI che sta cercando nuovi sbocchi è superiore al 20%, mentre l'11% ha aperto nuovi stabilimenti all'estero. Ma quali mercati? A passare in primo piano è diventato il mercato svizzero e un numero sempre maggiore di imprese addirittura rinuncia a qualsiasi esportazione. Oltre alla Svizzera, assume sempre più importanza anche l'Unione Europea. Ecco quindi l'appello delle PMI affinché a livello politico si trovino il prima possibile delle soluzioni ai problemi oggi sul tavolo.
Questa mattina a Bellinzone i consiglieri di Stato Claudio Zali e Norman Gobbi hanno incontrato la stampa per aggiornarla sul progetto tram treno del Luganese. Ebbene, dopo l'approvazione da parte dell'esecutivo ieri del credito di 150 milioni di franchi a carico del cantone, il finanziamento è ora completo e garantito. Unica incognita i 5 ricorsi ancora pendenti. Alem Melchionda.
Cominciamo dalle formalità. Quella di stamattina è stata la prima uscita ufficiale davanti alla stampa del direttore incaricato della divisione delle costruzioni, così la definizione indicata sull'invito, Norman Gobbi. Ed è proprio lui ad aver preso per primo la parola.
Nonostante la negatività che abbiamo sentito negli scorsi mesi, devo dire che i servizi tecnici del Dipartimento del Territorio, della Divisione Costruzioni e la direzione della RTTL SA hanno lavorato bene, tant'è che l'autorità federale ha dato loro il nulla osta all'inizio della messa in cantiere con la progettazione definitiva del tracciato e delle opere.
Un lavoro che ha portato a risultati concreti e tangibili a partire da quelli legati ai finanziamenti. Ieri il governo ticinese ha approvato la sua parte di credito che si va ad aggiungere alla firma lo scorso 27 agosto della convenzione con la Confederazione. Nonostante le forti polemiche dei mesi scorsi sull'aumento di oltre 200 milioni di franchi per la realizzazione, i soldi dunque ci sono. L'opera nel suo insieme costerà 766 milioni di franchi, quasi due terzi saranno sostenuti dalla Confederazione per oltre mezzo miliardo di franchi. L'onere cantonale sarà invece di 150 milioni, circa il 20% del totale. I restanti 110 milioni, per contro, saranno a carico dei comuni del Luganese. Ma prima di poter dire che davvero questa volta è fatta, c'è ancora un ostacolo da superare. Gli ultimi 5 ricorsi ancora pendenti davanti al Tribunale Amministrativo Federale, che li dovrebbe evadere ancora nel finale di questo 2025.
E se il progetto Trantreno sembra quasi sbloccato del tutto, è invece bloccato quello per un campus sportivo nell'area dell'ex sanatorio di Piotta. Ma l'imprenditore kazako che lo stava portato avanti sostiene di voler rivalutare il progetto nel suo insieme. Di conseguenza il comune di Quinto si libera dagli impegni presi relativi alla pianificazione delle altre aree presenti sul territorio, mettendole sul tavolo delle valutazioni strategiche comunali. Vediamo di capire meglio con Camilla Luzzani.
Il progetto del gruppo kazako era ambizioso. Il fatiscente edificio dell'ex sanatorio, in disuso dal 1962, avrebbe dovuto diventare un centro di formazione per gli sport invernali, una sorta di campus per talenti sulla falsariga di quelli famosi in Canada. Una struttura insomma in grado di permettere a 500 giovani tra i 15 e i 20 anni di cimentarsi principalmente nell'hockey su ghiaccio e nel patinaggio artistico. Dicevamo progetto ambizioso perché la pianificazione toccava anche i terreni circostanti. Nell'ex senatorio erano infatti previste le aule scolastiche, nell'area della centrale del Ritom si prevedeva di realizzare i dormitori e in zona industriale a Piotta gli impianti sportivi. I 40 milioni di investimento iniziali erano lievitati a tre volte tanto, fino a quando nel mese di luglio il Corriere del Ticino aveva riferito del fallimento della Ice Sport Academy. Il sindaco di Quinto, Davide Gendotti, oggi ci ha detto che l'imprenditore kazako ha messo in stand-by l'operazione, ma starebbe però rivalutando il progetto nel suo insieme. In considerazione di questo, il municipio ha quindi deciso di rivedere gli intenti di valutazione pianificatoria interessanti i comparti industriali di Piotta e la zona di partenza della funicolare Ritom, non più vincolandoli al progetto in questione e rimettendoli dunque sul tavolo della strategia regionale in generale. Di fatto dunque il municipio è svincolato dall'operazione.
La democrazia è in declino a livello mondiale. Il grido d'allarme viene da Stoccolma, dall'Istituto Internazionale per la Democrazia e la Partecipazione Elettorale, che pubblica oggi un rapporto in proposito. Uno dei fattori più incisivi, il forte deterioramento della libertà di stampa. Facciamo il punto con il nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Sì, nonostante l'anno scorso circa 1 miliardo e 600 milioni di persone abbiano partecipato ad elezioni in tutto il mondo, i valori democratici stanno declinando nella maggior parte dei paesi. Oltre la metà degli stati, il 54% per la precisione, ha registrato tra il 2019 e il 2024 un deterioramento di almeno uno dei 5 indicatori della democrazia, ossia rappresentanza, partecipazione, stato di diritto, diritti fondamentali e controllo del governo. Il principale fattore di peggioramento, lo anticipavi, è costituito dalla libertà di stampa, scesa ai livelli più bassi degli ultimi 50 anni, affievolitasi in 43 stati ripartiti in tutti i continenti, di cui 15 paesi in Africa e 15 in Europa. Ecco, un simile deterioramento di un fattore chiave della democrazia non si era mai osservato, ha sottolineato Kevin Casas Zamora, segretario generale dell'Istituto. Un aspetto significativo è la crisi dei media locali, che sono invece dei baluardi della democrazia.
E questo, Andrea, è un problema da cui non è esente nemmeno la Svizzera. Quando si pensa alle democrazie malate, in genere si pensa a paesi lontani, e invece i problemi ci sono anche in Europa.
Sì, proprio così. L'Istituto ha rilevato che, sebbene l'Europa sia tuttora fra le regioni con i migliori risultati al mondo, negli ultimi 5 anni gli indicatori democratici sono deteriorati, in particolare per quanto riguarda le libertà civili e la credibilità delle elezioni. Gli autori hanno osservato che il declino è stato più netto nei paesi dell'Europa orientale. Emblematiche in tal senso sono la repressione della società civile e dell'opposizione in Georgia e in Bielorussia. La libertà di stampa è sofferente poi anche in Europa ed è in calo in un terzo dei paesi. Se in Italia, per esempio, le autorità hanno utilizzato spyware, ossia programmi di spionaggio informatico nei confronti di giornalisti e di attivisti che difendono i diritti dei migranti, in Slovacchia invece l'anno scorso il governo ha chiuso tout court la radiotelevisione pubblica, che accusava di attivismo politico, e l'ha rimpiazzata con una TV di Stato divenuta megafono dell'esecutivo di Robert Fico. Per fortuna ci sono anche alcuni miglioramenti, per esempio in Montenegro o in Repubblica Ceca, ma insomma la tendenza generale è poco incoraggiante e la disinformazione dilaga. Da notare poi che questo studio riguarda il periodo che precede il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, circostanza questa che, secondo il direttore dell'istituto, non lascia presagire nulla di buono per la democrazia del mondo.
Andrea Ostinelli, problemi della democrazia e della libertà di stampa nel mondo. Adesso andiamo negli Stati Uniti, ancora in fuga il cecchino che ieri ha ucciso con un solo colpo l'influencer conservatore Charlie Kirk, alleato e sostenitore di Donald Trump. L'assassinio è avvenuto durante l'incontro pubblico con gli studenti dell'Università dello Utah. Ma chi era Charlie Kirk? Sentiamo il ritratto di Bettina Müller.
Hey everybody, Charlie Kirk here live from the Bitcoin.com studio.
Ieri, come tutte le mattine, era uscito il suo podcast, The Charlie Kirk Show, 5 milioni di abbonati, in cui discuteva di Israele, dei diritti che Dio ha dato a tutti gli americani e di femminismo tossico. Un migliaio di studenti della Utah Valley University aveva firmato una petizione per tenerlo lontano dal campus, ma la direzione, in nome della libertà di espressione, lo aveva autorizzato. Era la prima tappa del suo tour attraverso i campus americani per diffondere le idee MAGA Make America Great Again, di cui era diventato un influencer di spicco.
Younger voters trusted Donald Trump with their vote.
Aveva contribuito alle campagne elettorali di Trump con comizi a tappeto nei campus universitari. Charlie Kirk aveva 31 anni, era un cristiano evangelico militante, sposato con 2 figli piccoli. Già da ragazzo aveva fondato il movimento Turning Point USA per dare una svolta ideologica al paese. Ai giovani prometteva che avrebbero potuto diventare proprietari delle proprie case, avere una famiglia numerosa, ma l'ostacolo maggiore a questi progetti era per lui l'emancipazione femminile.
But feminism is the glaring thing in front of us, where we have fertility rates down, we have marriage rates down.
Il femminismo ha fatto sì che i tassi di fertilità diminuiscono e anche il numero dei matrimoni, mentre l'infelicità aumenta. Chi ha detto alle donne: sei bloccata in casa, esci a cercarti un lavoro, congela i tuoi ovuli, prendi degli anticoncezionali, in realtà porta all'aumento della depressione delle donne, secondo Kirk.
It means nothing if you're going to go be a CEO of some shoe company or be some banker in London. What matters if you raise children.
Strenuo difensore di Israele, Charlie Kirk tematizzava nel suo podcast quella che definiva la bugia della fame a Gaza provocata da Israele.
Well, if we're talking about the starvation lie and trying to make it seem as if Israel is intentionally starving the people of Gaza.
Ci hanno mentito con il Covid, con i vaccini, e ora ci mentono di nuovo con la fame a Gaza. Eppure era stato anche accusato di antisemitismo per le sue ripetute definizioni generiche degli ebrei in America che, a suo dire, controllano le università, l'editoria, le ONG e Hollywood.
In Germania è in corso il più grosso blackout degli ultimi 25 anni. In un quartiere alla periferia di Berlino, migliaia di abitazioni, uffici e negozi sono senza luce elettrica da ormai più di 48 ore. Walter Raue.
A provocare il blackout martedì mattina è stato un incendio doloso, appiccato due tralicci dell'alta tensione nel quartiere di Adlershof, nel sud-est della città. Inizialmente erano oltre 40.000 le abitazioni e 3.000 tra negozi e uffici a non avere più corrente. Colpite dal blackout sono state anche 5 scuole, diverse linee tranviarie e alcune case di cura. I tecnici della società che gestisce la rete elettrica berlinese sono riusciti poi a riparare ieri uno dei due tralicci danneggiati, ripristinando le forniture di elettricità ad oltre 25.000 abitazioni. Al buio sono rimaste attualmente ancora 13.000 case, una scuola e un migliaio di uffici. In un messaggio pubblicato online, un non meglio definito gruppo anarchico ha rivendicato ieri l'attentato incendiario, sostenendo di aver voluto colpire il centro direzionale e il polo tecnologico situati nel quartiere. Qui si trovano anche tutta una serie di aziende attive nel segmento degli armamenti e della cybersicurezza. Gli inquirenti stanno analizzando attualmente l'attendibilità di questa rivendicazione, ma non escludono altre possibili piste, come quella di un atto di sabotaggio da parte dei servizi segreti di un paese straniero, come ad esempio la Russia. Il blackout dimostra però anche l'estrema vulnerabilità delle infrastrutture pubbliche tedesche, dal momento che basta un attentato incendiario a due tralicci per bloccare la rete elettrica di un intero quartiere per oltre 48 ore.
Chiudiamo qua oggi. Buona giornata a tutti.